As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buongiorno a tutti, anche se all'ultimo minuto sono riuscito a essere qui anche quest'anno, sono molto contento e purtroppo nei giorni scorsi avevo un po' di impicci e non sono riuscito a venire prima. E, contrariamente al solito, per chi forse si ricorda qualche altro intervento, io di solito arrivo con le slide, gli effetti speciali eccetera, quest'anno vi beccate una chiacchierata in diretta. Anche perché la chiacchierata è stata decisa grosso modo una settimana fa di corsa e non ho avuto davvero tempo di prepararmi un accidente, però voi non ve ne accorgete, ma forse è più interessante quello che dicono loro, non lo so, chissà. E dicevo, voi non ve ne accorgete e quindi chiacchieriamo un pochino. Il tema è dannatamente serio, ma cercherò di non renderlo tale, perché quello che è venuto fuori dalla chiacchierata con Flora è: ma perché non parliamo di cosa sta succedendo in ambito, diciamo, cyber war in questo momento, in un posto abbastanza vicino a noi. Allora, la realtà è che non sta succedendo niente, per fortuna, o non lo so, almeno su questo piano, però effettivamente il discorso è interessante. E allora da lì è venuta l'idea di allargare un pochino il discorso. Che cosa accidenti significa una cyber war? La stiamo vedendo, non la stiamo vedendo, che cosa succederà e via dicendo. E quindi cercherò di fare un po' una carrellata, ma vi prego, soprattutto se poi ci sono domande, interventi eccetera, non è una lezione, perché è un tema poco noto anche agli addetti ai lavori. Tanto per dire, non esiste una definizione formale di che cos'è un attacco cibernetico. Non esiste una definizione formale di che cos'è un'arma cibernetica, e per formale intendo accettata per esempio in un trattato internazionale che leghi giuridicamente le parti a qualche cosa. E questo può sembrare strano, ma è così, e questo è uno dei problemi che abbiamo sul campo. Ma comincio dall'inizio, poi ci arriviamo a questo punto. perché c'è comunque un legame con la fantascienza su questo tema. È un legame abbastanza strano. Sapete tutti che il concetto di cyberspace è stato, diciamo, inventato da William Gibson, comunque all'inizio della corrente cyberpunk. La prima menzione del concetto di cyberspace è nel racconto breve Johnny Mnemonic, un racconto bellissimo, un pugno in pancia, da cui è stato tratto un film, secondo me, abbastanza brutto, a cui sono peraltro legato molto, perché è stata la prima occasione in cui ho avuto appunto occasione di fare il consulente per la traduzione e adattamento di un film di fantascienza, quello lì. Ho salvato una cosa tipo Ghiaccio Nero per Black Ice e anche Cornice Principale per Mainframe. Esatto. vabbè. E poi ne ho fatti altri nel frattempo ogni tanto. Dicevo, nasce il concetto di cyberspace, siamo intorno all'82, quindi un'era in cui internet c'era, ma era limitata al mondo scientifico. Internet verrà aperta al pubblico soltanto nel 90, anzi nel 92. Era una delle promesse elettorali di Bill Clinton. Qualcuno si ricorda che lui nella sua campagna elettorale diceva: apriremo agli americani le autostrade dell'informazione. Questo slogan, che poi era stato creato dal suo consigliere per gli affari scientifici, che era Nicholas Negroponte, famosissimo, il direttore del Media Lab dell'MIT, che ha creato un sacco di slogan carini. Lui è quello, per esempio, che diceva: dobbiamo smettere di spostare atomi, dobbiamo spostare bit. Cioè non dobbiamo andare in giro fisicamente, ma dobbiamo usare cose dematerializzate, cosa che il Covid finalmente ci ha convinto a lavorare da casa, e ce l'abbiamo fatta dopo 40 anni, va bene. Quindi 82 non c'era internet, non c'erano i computer, il personal computer IBM esce nell'81, l'Apple 1 era uscito da 2 anni, ma il Macintosh ancora non è uscito, uscirà nell'84. Gibson non aveva nessuna conoscenza di questo mondo, lui aveva una formazione classica, non aveva neanche un personal computer, però aveva percepito che c'era questa grande cosa che stava succedendo, questa interconnessione fra un po' tutto quanto. All'epoca si parlava molto anche di realtà virtuale, se vi ricordate, la cifra proprio caratteristica del cyberspace all'inizio era la realtà virtuale. In appunto Johnny Mnemonic la gente interagisce con le reti mettendosi sensori di realtà virtuale, guanti aptici, eccetera, perché veniva considerato inscindibile il cyberspace dalla realtà virtuale, e il cyberspace comprendeva anche gli impianti cibernetici sulle persone, gli occhi artificiali della Zeiss che si vendevano al mercato nero russo e cose del genere. Quindi in questo mondo complicato lui inventa appunto questo termine cyberspace, bellissimo. La sua descrizione, che c'è all'interno di Neuromante, è molto poetica e non spiega un accidente di niente, ma ovviamente non doveva spiegare nulla, non si capisce esattamente che cos'è. Ironia della sorte, questo concetto è stato preso sul serio da qualcuno, che insomma è raro che la fantascienza venga presa sul serio da qualcuno, e questo qualcuno che ha preso sul serio oltretutto è una categoria di soggetti che molto raramente si prestano a voli pindarici, a sforzi di fantasia, eccetera, perché sono i militari americani prendono sul serio il concetto di cyberspace, incredibile, e lo fanno diventare un concetto della dottrina militare formalmente. Già nel 2008 l'aeronautica militare emette un documento di dottrina sulle operazioni militari nel cyberspace, qualunque cosa ciò significhi. 2008 è molto presto. Nel 2011 gli Stati Uniti formalizzano il concetto di cyberspace come, oramai l'abbiamo sentito nominare tutti, quinto dominio della conflittualità, fifth domain of warfare. Warfare in italiano non è bello tradurlo con guerra, è più conflittualità, non è una guerra guerreggiata, ma è uno stato, diciamo, di conflittualità. Allora, in pochissimi anni c'è stato questo diciamo, sostanziazione di un concetto nato ovviamente per gioco, per scherzo, nella fantascienza, che diventa una roba dannatamente seria. Piccola digressione, cosa si intende per dominio della conflittualità? Perché è interessante, ammesso che abbiate sentito tutti questo concetto nel quinto dominio. Poi la NATO lo riprenderà, ma ci arrivo dopo. È un concetto che nasce giusto un secolo fa, parliamo intorno al 1915-1920, dal pensiero di un militare italiano, abbastanza, diciamo, dimenticato in patria e anche osteggiato, perché poi fu anche, insomma, accusato di alcune cose, subì un processo, eccetera. Il generale Augusto Due, che se andate a Roma, per chi è di Roma, in fondo a Viale dell'Aeronautica, cioè Piazzale Due. Ecco, quel signore era un generale italiano dell'esercito, perché nel 1915 non c'era ancora l'aeronautica. E la prima arma aeronautica, diciamo la prima istanza di aeronautica in Italia nasce come specialità dell'esercito. L'arma aeronautica diventa un'arma a parte molto più avanti, negli anni 30, alla fine degli anni 20. C'erano i primi aeroplanini, pensate ai fratelli Wright pochi anni prima, Blériot, queste cose qui, e i militari già cominciavano a pensare all'utilizzo degli aeroplani in ambito bellico. Non so se sapete che il primo bombardamento aereo lo hanno fatto gli italiani durante un conflitto in Turchia, esattamente, e un pilota che stava con un aeroplano, quelli con le ali di legno, eccetera, eccetera, aveva delle bombe a mano e tirava le bombe a mano dall'aeroplano. Per cui, tecnicamente, questo è stato il primo bombardamento aereo della storia. Due, che cosa fa? Capisce la potenzialità dell'arma aerea, scrive trattati che preconizzano l'utilizzo degli aerei, che ancora ovviamente non era possibile, e lui è per esempio l'inventore del concetto del bombardamento a tappeto, tanto per dirne una, che è stato ripreso poi da militari di tutto il resto del mondo, in Italia non tanto per fortuna, e scrive questo libro che si chiama Il dominio dell'aria, che è interessante ancora oggi, nel quale esplicita questo concetto e dice oramai possiamo spostare la conflittualità in un terzo dominio, dando per scontato che i due domini storici fossero la terra e il mare, esercito e marina. Oggi possiamo spostare le operazioni nel terzo dominio, che è quello dell'aria. Questo concetto, ripeto, in patria viene abbastanza dimenticato, ma rimane invece nel retrocranio dei militari, soprattutto dall'altra parte dell'oceano. E quando negli anni 60 cominciano a sparare i primi razzi e i primi satelliti che girano intorno alla Terra, i militari capiscono che lo spazio inevitabilmente sarebbe diventato un ulteriore dominio della conflittualità, il quarto. Per operazioni non necessariamente di belliche in senso stretto, anche se sapete da anni che ogni tanto provano a fare armi che funzionano nello spazio, quindi anche un paio d'anni fa hanno provato a abbattere un satellite, i russi questa volta, un satellite con delle armi laser per vedere se funzionava. Ma più che altro, per esempio, la parte di osservazione, di intelligence, di controllo del territorio. In ogni caso, negli anni 60 si formalizza questo concetto di quarto dominio della conflittualità. E la cosa appunto curiosa è che nel 2011 formalmente gli Stati Uniti dichiarano il cyberspace, qualunque cosa ciò sia, quinto dominio della conflittualità, con un documento di dottrina dannatamente serio. La NATO ha fatto la stessa cosa nel 2016, quindi abbastanza recentemente, nel summit che c'è stato a Varsavia. La NATO ha formalmente riconosciuto il cyberspace come il quinto dominio della conflittualità. Questo per la NATO ha delle implicazioni importanti. Per esempio, un attacco cibernetico può attivare le conseguenze dell'articolo 5 del Trattato di Washington, che è la, diciamo, risposta della NATO a seguito di un'aggressione verso un paese della NATO. Cioè, legalmente la NATO può rispondere con i missili e con i carri armati a un attacco cibernetico condotto verso un paese della NATO. Il problema è mai successo? Succederà? Che accadrà se succederà? Di che stiamo parlando sostanzialmente? Allora, è mai successo? No, almeno non esplicitamente, non è mai stato fatto ricorso all'articolo 5 a seguito di un attacco cibernetico, in realtà neanche a seguito di un attacco normale, per fortuna. Il problema è che, come dicevo prima, non esiste una definizione di che cos'è un'arma cibernetica o di che cos'è un attacco cibernetico, mentre le nazioni da secoli sono abituate a scrivere trattati e quindi mutui accordi in cui si dichiarano quali sono le condizioni della guerra, dei conflitti, di intervento, eccetera. La Convenzione di Ginevra, tanto per dire, norma esattamente cosa si può fare, cosa non si può fare in caso di guerra e quindi, per esempio, definisce che cos'è un attacco, che cos'è l'uso della forza, che cos'è la violenza eccessiva, quando un attacco è legittimo e quando non lo è, con grande dovizia di particolari, quali sono i tipi di armi che sono consentite, quelli che non lo sono in determinate condizioni, eccetera, eccetera, proprio per poter avere, diciamo, una linea di condotta comune, definita di comune accordo fra tutte le nazioni, quindi poter anche capire chi si sta comportando secondo le regole o no. Non esistono queste regole in questo settore. Non c'è nessun trattato internazionale, né bilaterale né multilaterale, che definisce, per esempio, che cosa sia un'arma. E questo è un problema, perché vanifica qualunque tipo di iniziativa o consente qualunque tipo di iniziativa, perché tanto non c'è controllo. Mentre una nazione, anche se è cattiva, ci pensa parecchio prima, per esempio, di usare gas nervini contro la popolazione civile, poi lo fanno lo stesso, ma se pensano di non essere scoperti, ma diciamo che sanno di stare facendo una cosa che non si fa, in questo settore non esistono queste regole. E quindi abbiamo assistito dal 2014 a oggi, tanto per dire, cioè da quando la Russia si è annessa la Crimea, e gli ucraini si sono un po' straniti, quel terreno, quella zona lì è in realtà, appunto, dal 2014 un fantastico test bed, un banco di prova di tecnologie offensive in campo cyber. Lo sanno tutti, lo sa tutto il mondo, e tutto il mondo sta lì a guardare e a studiare, perché da 10 anni quasi vanno avanti azioni sostanzialmente di disturbo condotte tipicamente dalla Russia verso l'Ucraina. Un giorno gli spengono la corrente, un giorno gli fermano i bancomat, un giorno non fanno camminare i treni, il giorno dopo non c'è riscaldamento. Cioè, sono 10 anni che quei poverini, diciamo, campano così. Ovviamente poi loro reagiscono, non è che stanno tranquilli a farsi spegnere la luce. E questa cosa, diciamo, in barba a qualunque trattato internazionale, perché queste materie non sono coperte. Con la sponsorizzazione della NATO, c'è, cioè, un centro di ricerche che sta a Tallinn, il CCDCOE della NATO, appunto, dove c'è un gruppo di giuristi che sono 15 anni che sta preparando i documenti preparatori per poter consentire eventualmente alle diplomazie di scrivere un trattato che sia l'equivalente della Convenzione di Ginevra. Questo documento si chiama Manuale di Tallinn e è arrivato alla terza edizione. La prima edizione era così, la seconda è così, la terza è così, perché raccoglie praticamente tutti i trattati, tutta la giurisprudenza, tutte le cose, cercando di dare le basi per i giuristi per decidere qualche cosa. Ma, diciamo, l'analogia fra cyberspace e territorio fisico, che è molto attraente, in realtà non regge. Il problema di definire queste cose è che alcuni concetti sfuggono. Come fai a definire il concetto di territorialità e quindi di extraterritorialità nel cyberspace? Nel mondo abbiamo un chiaro concetto di territorialità legato alla Terra, la stessa parola territorialità è legata alla Terra, un concetto che poi è stato esteso al mare. Ci sono le acque territoriali e le acque extraterritoriali, in cui si sa che certe cose si possono fare e non si possono fare. In qualche modo è stato esteso anche allo spazio, che sapete che la territorialità è, diciamo, la proiezione del terreno che parte dal centro della Terra verso lo spazio, quindi teoricamente fino ad Alfa Centauri nel momento, no, se ti capita che stai proprio sopra di te, eccetera. Però insomma è stato esteso nella terza dimensione. Nel cyberspace è abbastanza complicato definire territorialità, perché il bello del cyberspace è che non ha territorialità, sei ovunque nello stesso momento e non devi attraversare confini, mentre un attacco cinetico, come dicono i militari, ovviamente avviene nel dominio fisico, e quindi se devo spostare un carro armato da qui a là passo per tutto quello che c'è in mezzo. Nel dominio cyber, se io da qui devo raggiungere un obiettivo che sta là, ci arrivo, come per dire, attraverso un portale, attraverso un'altra dimensione, non devo andare dritto. E questo crea una serie di problemi ai giuristi, soprattutto, per definire che cosa succede. E poi, appunto, non è anche chiaro che cosa sia un'arma, mentre nella Convenzione di Ginevra è perfettamente definito quali sono le armi e come funzionano. Questo aggiunge confusione alla già confusione del cyberspace per se stesso, e dà adito a tanti attori, appunto, di fare un po' quello che gli pare. Che cosa? Allora, fino adesso abbiamo visto, non soltanto in Ucraina, anche in altri ambiti, azioni che potrebbero essere chiamate, diciamo, di warfare, quindi non proprio di attacco militare vero e proprio, soprattutto a livello di sabotaggio o di disturbo. E il disturbo è tipicamente diretto verso la popolazione civile e tipicamente indirizzato a minare il morale della popolazione civile, non tanto verso, per esempio, obiettivi militari. Ci sono stati casi in cui, per esempio, attacchi cyber sono stati usati come tecnica di supporto o di fiancheggiamento per condurre attacchi reali. C'è stato un caso in cui qualche anno fa Israele, che aveva necessità di bombardare un attimo un paese vicino, ha accecato la contraerea del paese vicino con delle tecniche, appunto, di attacco cibernetico, per cui ha fatto malfunzionare i radar di avvistamento della contraerea, in modo che i suoi aerei sono potuti andare senza nessun rischio di essere diciamo colpiti. Quindi hanno fatto quello che dovevano fare, sono tornati assolutamente indenni. Però sono pochissimi casi del genere. Ci sono stati casi di sabotaggio, questo sì, abbastanza importanti. Quello più clamoroso è avvenuto oramai una quindicina d'anni fa, ai danni del sistema diciamo di arricchimento dell'uranio in Iran. Forse vi ricordate l'episodio. L'Iran aveva iniziato a diciamo, aveva costruito centrali per l'arricchimento dell'uranio ufficialmente a scopo civile. Qualche paese aveva alcuni dubbi sul reale scopo, quindi pensavano che questo arricchimento fosse finalizzato a creare delle armi atomiche, e quindi qualcuno pensò di sabotare questo progetto. Chiaramente non si poteva andare proprio a bombardare le centrali così, perché sarebbe stato un po' troppo sfacciato, e allora hanno predisposto, ufficialmente non si sa chi è stato, ma insomma ci sono stati un sacco di studi, un sacco di diciamo lavori che confermano, poi è stato praticamente confermato fra le righe dai diretti interessati, che all'origine di questo atto di sabotaggio c'erano gli Stati Uniti e Israele insieme. Hanno preparato un malware, diciamo un virus, anche se in realtà non era proprio un virus, costruito su misura per far malfunzionare le centrifughe dell'impianto di arricchimento. Centrifughe erano controllate da sistemi di controllo industriale standard, erano degli apparati della Siemens, che sono, diciamo, molto diffusi in tutti i sistemi di controllo industriale, di processo, eccetera, nelle raffinerie, nelle cose del genere. E, per cui avevano sviluppato questo malware peraltro per farlo si erano dovuti costruire una centrale identica a quella che avrebbero attaccato, quindi insomma è stato anche un lavoro abbastanza complicatino. E l'obiettivo era quello di che questo oggetto doveva essere invisibile, quindi non farsi scoprire, e portare queste centrifughe a funzionare male simulando dei guasti. E quindi quelle cose sì, funzionano male, andavano fuori giri, si rompevano e la gente non capiva bene perché, ma non si capiva che era un attacco. La centrale dove è stato installato questo malware, quella che controllava gli impianti di arricchimento, è la centrale di Becher, era ovviamente isolata dal resto del mondo, non era attaccata a internet, e quindi per portare questo malware lì dentro è stato necessario utilizzare un intermediario. Non è chiaro se fosse consapevole o inconsapevole, molto probabilmente era inconsapevole, era uno scienziato che lavorava lì dentro e quindi sono riusciti a inoculare il malware nel suo computer portatile. E lui entrando dentro si collegava alla rete che era isolata dal resto del mondo e diciamo questo oggetto si è introdotto nella rete e ha fatto il suo lavoro, è andato avanti per un paio d'anni sabotando insomma parecchio la cosa. Poi se ne sono accorti perché questo sciocchino ha fatto una cosa che non doveva fare, per cui da casa con il portatile che doveva usare solo per lavoro si è attaccato a internet e quindi ha mandato in giro questo affare dappertutto e quindi se lo sono trovato nei computer in giro per l'Iran, è finito in Russia, è finito in tanti posti e alla fine insomma è stato tanato e non si capiva bene che cosa faceva, quindi facendo tutto il percorso a ritroso si è capito che era quell'oggetto lì. Quindi è una missione che in realtà ha funzionato, pare che abbia rallentato di almeno 6-7 anni il processo di arricchimento dell'uranio in Iran. Questo è l'atto diciamo più bellico che fino adesso è successo in questo mondo. Al di là appunto di azioni di spionaggio, questo sì, ma che non si possono come dire, catalogare come azioni di warfare vere e proprie, perché lo spionaggio, per chi non lo sapesse, gode diciamo di uno status un po' particolare in tutte le convenzioni, compresa quella di Ginevra, perché è un'attività che non è proibita, non è sanzionata, mentre invece sono punite le spie. Cioè questo strano paradosso, cioè se una spia viene beccata a spiare in un altro paese, secondo tutte le norme internazionali, il Trattato di Ginevra eccetera, quella spia è colpevole di spionaggio e viene punita e anche molto severamente, ma la nazione per cui lavora non ha nessuna conseguenza, cioè lo spionaggio non è vietato da nessun trattato. Perché? Perché tutti gli stati da sempre utilizzano lo spionaggio intensamente come attività fondamentale di supremazia strategica. La realtà è che tutti spiano tutti, soprattutto gli alleati e soprattutto in tempo di pace. Si ricorre allo spionaggio in tempo di guerra soltanto per motivi tattici, per sapere cosa sta facendo adesso il mio nemico, ma lo spionaggio è un'attività che si fa soprattutto in tempo di pace e soprattutto verso gli alleati. Perché l'alleato di oggi potrebbe non esserlo domani, perché l'alleato di oggi magari non mi dice tutto, perché sono curioso di sapere cosa pensa davvero di me o cosa pensa degli altri e quindi non si guarda in faccia a nessuno. Quindi attività di spionaggio con diciamo strumenti cyber è sicuramente la cosa che viene più fatta da tanti anni, in tanti modi possibili. Magari pensando diciamo al dual use, quindi strumenti che possono essere buoni sia per spiare che per sabotare. E qui un altro richiamo alla fantascienza carino, c'era un racconto di cui veramente ho perso tracce, mi pare che si chiamasse Soft War anziché Software, ma è una roba degli anni 80 e quindi non l'ho più ritrovato. Se qualcuno se lo ricorda e mi dice anche chi l'ha scritto, ne sarei molto contento. Perché quando è stato scritto era fantascienza, adesso sarebbe cronaca. È la storia della Unione Sovietica, siamo diciamo una storia contemporanea, quindi nel mondo degli anni Ottanta, in un momento di pace, l'Unione Sovietica che vuole comprare un supercalcolatore americano, cioè di un costruttore americano. All'epoca c'erano Cray, altri, no, che facevano questi enormi supercalcolatori, e questi fanno un ordine commerciale per comprarsi questa cosa. Chiaramente il governo americano si allarma un pochino, nella serie, ma che ci devono fare i russi con questo supercalcolatore? E loro dice: no, noi ci vogliamo fare le previsioni meteorologiche, che è il motivo per cui essenzialmente sono stati inventati i supercalcolatori. E quindi diciamo, pare tutto quanto tranquillo. Gli americani però appunto non sanno bene che fare, non si fidano molto dei russi. Morale della favola, vanno dal costruttore e gli dicono: ok, tu vendigli tranquillamente questo supercalcolatore come se niente fosse, però inserisci nella programmazione di base del calcolatore una regola per cui nel caso in cui sia necessario, cioè una sorta di comando di autodistruzione, nel caso in cui sia necessario si possa attivare questa autodistruzione, logica ovviamente, non fisica, non sarebbe esploso, per sabotare il calcolatore e tutti quelli collegati. In particolare loro si erano fatti spiegare, no, che cosa doveva fare questo supercalcolatore, doveva ricevere giornalmente bollettini delle temperature da un sacco di paesi, quindi dice l'innesco, la chiave dell'autodistruzione sarà convenzionalmente se gli mandi una temperatura assolutamente sballata, tipo insomma, in una città del Montana che fanno 60 gradi centigradi. Questa cosa qui avrebbe innescato. Allora, effettivamente all'epoca era fantascienza, ma questo è verosimilmente quello che si teme che sia già successo, e non soltanto nel supercalcolatore russo, ma magari in tanti altri sistemi commerciali in cui magari i costruttori hanno accesso a funzioni privilegiate che possono a un bel momento spegnere o modificare il funzionamento di qualcosa. Questo è uno dei motivi per cui per esempio gli americani non amano molto avere tecnologie cinesi all'interno delle loro infrastrutture critiche, perché sospettano esattamente una trappolina del genere. E anche in questo caso diciamo, la fantascienza, uno dei rari casi, è stata direi anticipatrice di quello che succede. Yes. Oh, grazie. Sì, era un francese, sì. Vero? Sì, mi ricordavo che era francese, ma non l'avevo più ritrovato. Grazie infinite. Quindi, dicevo, che sta succedendo adesso lì? Beh, in realtà molto poco. Almeno apparentemente quello che sta succedendo sono soltanto un sacco di azioni di disturbo da parte dell'Occidente verso la Russia in generale. Sapete che Anonymous ha dichiarato diciamo, supporto all'Ucraina e quindi di fare azioni contro la Russia, ovviamente non sono azioni militari, sono azioni di disturbo. Che cosa significa? Cercare di mettere fuori uso temporaneamente siti non necessariamente militari, perché non ho detto siano accessibili, ma anche banalmente di agenzie di stampa, siti governativi o cose del genere. Oppure fare azioni di propaganda dirette verso la popolazione russa, che come sapete è tenuta assolutamente all'oscuro su quello che sta succedendo, e quindi cercare di fargli capire che non è come credono loro, cioè che sono gli occidentali che hanno attaccato l'Ucraina o l'hanno compromessa e quindi i russi devono difenderla, ma forse è al contrario. E quindi per esempio sono stati condotti attacchi contro sistemi per la distribuzione di SMS per mandare messaggi alla popolazione, sono stati compromessi dei fax che ancora funzionano per mandare messaggi sui fax a casaccio e cose del genere. L'aspetto interessante è che Anonymous è un ottimo false flag. Un problema importantissimo degli attacchi cyber è che è tutta colpa sua. È che è difficilissimo stabilire la reale origine di una. Che devo fare quando fa? Dobbiamo evacuare la sala? È una... lui, esatto, evacuati, Emilio. È difficilissimo determinare l'origine di un attacco, e questo è uno dei problemi che impedisce, per esempio, l'attivazione dell'articolo 5 che dicevo prima. Mi spiego. Proprio per via della non territorialità del cyberspace e della, come dire, onnipresenza delle reti e dell'intrico di reti, è molto facile triangolare le proprie attività, e quindi anziché non so, mandare un attacco, poi anche sul concetto di attacco dovrei dire qualcosa, perché la parola attacco richiama quelli con l'ariete che cercano di sfondare la porta del castello, ma in questo mondo non sono esattamente così. Ma diciamo un'azione di qualche tipo è molto facile triangolarla, quindi se io devo colpire un certo bersaglio non lo colpisco direttamente, perché in questo caso si vedrebbe chiaramente da dove sta partendo l'attacco, ma lo triangolo, per cui comprometto dei sistemi, delle reti da un'altra parte e uso quei sistemi compromessi per sferrare l'attacco, o faccio un altro salto, per cui da quei sistemi compromessi vado verso altri sistemi compromessi e quelli li uso per sferrare l'attacco. È una tattica vecchia che si usa anche nel nostro mondo, cioè se devo andare a rapinare una banca non ci vado con la mia macchina perché mi tanano subito, che faccio? Rubo una macchina di qualcun altro, ci vado con la macchina rubata, così nascondo le mie tracce. Ecco, qui è molto più facile fare una cosa del genere. E allora se uno vede che arriva un attacco dal Brasile, non è detto che sia davvero il Brasile o qualcuno che sta in Brasile a fare questo attacco, cioè sì, apparentemente viene da lì, ma chi lo sta comandando non è chiaro, e quindi da dove è il burattinaio che governa questo attacco. Contrariamente a un attacco invece cinetico che si vede, cioè se arrivano i carri armati lo vedi da che parte sono arrivati, quindi ragionevolmente sai chi devi bombardare in rappresaglia. Un attacco cyber, se tu pigli e bombardi quello da cui arriva l'attacco, molto probabilmente stai facendo un errore clamoroso, perché lui non c'entra niente. E questo è un problema noto e importantissimo, è quello appunto che fino adesso ha non consentito di reagire in modo cinetico anche ad evidenti attacchi di tipo cibernetico. Stavo dicendo una cosa ma ho perso il filo, perché ero finito a parlare di questa cosa. Sì, che cosa sta succedendo lì? È i false flag. Il false flag, quindi, cioè fare un attacco senza far capire che sono io ad attaccarlo, in questo mondo è molto facile, sia con le triangolazioni sia utilizzando delle utilissime campagne in cui c'è gente che fa proprio attacchi, quindi Anonymous. È successo più volte in passato che qualcuno ha approfittato di qualche azione, quindi palesemente sbandierata da Anonymous, per metterci qualcosa di suo, no? Un po' come quando magari ci sta una manifestazione in centro e c'è qualcuno che ha interesse a spaccare le vetrine, non perché la pensa come i manifestanti, ma per rompere le scatole a quello che mi sta antipatico, per rubare le cose dalle vetrine. E quindi approfittare, diciamo, della confusione che è palese a questo punto, quindi non ho bisogno di nascondermi, per fare azioni. Molto verosimilmente sta succedendo la cosa anche in questo momento, quindi è vero che c'è una campagna di Anonymous di qualche tipo, ma è anche molto probabile che ci sia qualche paese occidentale che sta approfittando per fare qualcosina di più, anche perché Anonymous, non so se lo sapete, ma in realtà non è un'entità, non è un'organizzazione organizzata, scusate il gioco di parole, è più che altro un movimento di pensiero, è un'ideologia, non c'è una struttura gerarchica, non ci sono le tessere di Anonymous, no? Chiunque si riconosca nel movimento può in realtà fare cose autonomamente, o unirsi a cose. Ci sono alcuni gruppi più o meno che si coordinano in modo molto lasco, adoperando una serie di canali, qualcuno addirittura palese, insomma, spesso su Twitter eccetera, ma quelli sono un po' semplicemente per far vedere ai giornalisti che sta succedendo, gli altri sono un po' più nascosti, però non c'è un vero e proprio coordinamento delle azioni. Quindi se qualcuno dice ce l'abbiamo a morte con quelli, chiunque vuole può lanciare il suo sasso anche senza organizzarsi con gli altri, e questo aiuta molto quelli che trovano utile approfittare del casino per insomma fare un pochino affari loro, e questo verosimilmente sta succedendo in questi giorni da quelle parti. Dopodiché ci sono una serie di strani fallimenti da parte dell'esercito sovietico che non sono molto chiari del perché funzionano e che stanno avvantaggiando parecchio gli occidentali. Tipo, pare che i sovietici abbiano abbandonato del tutto le reti di trasmissione cifrate e stiano parlando sulla radio in chiaro, apparentemente perché i sistemi di cifratura non funzionano bene. Allora, non è chiaro se non funzionano bene perché facevano schifo di per sé o perché sono stati sabotati. Il risultato però è che questa cosa avvantaggia chiaramente molto la controparte, perché insomma si sente quello che stanno dicendo. Un'altra cosa che qualcuno dice: ma perché non hanno spento i cellulari i russi, che hanno sicuramente la tecnologia per farlo, e questo consente agli ucraini di far vedere quello che sta succedendo eccetera eccetera. Lì semplicemente perché loro stessi adoperano quei canali per comunicare, perché si fa prima che con gli strumenti militari, stranamente, e quindi in qualche modo si taglierebbero le proprie comunicazioni, ma soprattutto si taglierebbero la percezione di quello che stanno dicendo gli ucraini, che è invece molto importante per chi sta conducendo un'operazione, conoscere quello che gli altri dicono, pensano e fanno vedere al mondo. I russi sicuramente stanno portando avanti tantissime operazioni, ma non da adesso, sul settore, quindi aiutati da tecnologie, diciamo, dell'informazione, nel settore che a loro è congeniale ma da sempre, che è quello della disinformazione, della controinformazione, della confusione, che è una specialità dei russi dall'Ottocento. Sono sempre stati bravi a fare queste cose. Prima era più difficile farlo perché servivano proprio gli agitatori professionisti, gli influencer ante litteram, che venivano pagati per fare cose del genere. Vi ricordate il caso Mitrokhin negli anni Ottanta, dove si scoprì appunto quanti giornalisti, politici, industriali eccetera venivano pagati dalla Russia per, diciamo, veicolare certi tipi di informazioni. Oggi è molto più facile, e molte campagne di disinformazione apparentemente inspiegabili che vediamo in giro, ma quelle che non vi immaginate, i terrapiattisti, quelli contro il 5G eccetera, sono tipicamente sobillati ad arte dalle agenzie sovietiche, utilizzando delle reti di bot, quindi di strumenti automatici che fanno finta di essere utenti e mandano in giro queste cose, allo scopo di destabilizzare l'opinione pubblica, di creare discordia, di creare dissenso, di creare confusione sociale. Perché? Ma questo succedeva già da tanti anni, perché ovviamente un'Europa molto unita non fa piacere a nessuno, e quindi poter far sì che la gente sospetti dei propri governi, vada in giro a bruciare le antenne 5G perché pensa che sono uno strumento con cui il governo di nascosto controlla le menti, e cose del genere, sono cose costruite a tavolino, fatte proprio per creare dissidia e discordia in Occidente. E adesso lo stanno facendo moltissimo con tutte le reti di fake news e di controinformazioni che è probabilmente la parte più importante, devo dire, di guerra cibernetica in questo momento. Cioè, non abbiamo visto attacchi veri contro obiettivi militari, sabotaggi veri eccetera, ma piccoli sabotaggi sì, e tantissime azioni di disturbo e di fiancheggiamento anche sul lato soprattutto dell'informazione trasmessa. È stato anche creato un deepfake, forse l'avete visto, una dichiarazione del presidente ucraino con le tecniche proprio quelle di Hollywood, di mettere la faccia di un altro su un filmato, quindi hanno messo la faccia del presidente su uno vestito in mimetica eccetera, e gli hanno fatto dire delle cose ovviamente contrastanti con il pensiero vero, era fatta anche piuttosto bene, e quello serve chiaramente a destabilizzare. Quanto tempo ho? Un quarto d'ora. Io direi le cose che vi volevo più o meno raccontare, credo di avervele dette tutte, se non mi sono scordato qualcosa. Se ci sono domande, curiosità o qualunque cosa, vi prego di intervenire, altrimenti cerco di inventarmi qualche altra cosa interessante. Però ha cominciato lui laggiù e poi ce ne sono qui. Prego. E come facciamo? Gli devo dare il microfono, se no non si sente? Urla. Allora, il sabotaggio è mettere fuori uso, verosimilmente in modo definitivo, qualcosa, tipicamente un impianto. Quindi farlo malfunzionare e romperlo, fra virgolette. Un disturbo è impedire, per esempio, l'erogazione di un servizio. Cioè, sovraccarico un canale di comunicazione di un sito web, per dire, in modo che la gente non riesce a accedere al sito web. Non ho sabotato il sito web, ma ho creato un disservizio. Prego. Yes. Sì, allora, ripeto la domanda se non si è sentita, in altre parole, come funzionano gli attacchi, cioè cosa viene sfruttato per portare avanti gli attacchi? Allora, varie cose, dipende dal tipo di attacco. Per gli attacchi, diciamo, di disturbo, in realtà, nella maggior parte dei casi io non agisco direttamente sulla mia vittima, ma agisco per esempio sul canale di comunicazione, oppure agisco anche sulla vittima ma facendo cose legittime. Per esempio il classico attacco che si chiama di denial of service, cioè inibizione del servizio, che viene oramai svolto di solito in maniera distribuita, cioè con l'azione di disturbo che non viene originata da un solo agente ma da potenzialmente milioni di agenti, e adesso vi spiego come funziona. Allora, in questo caso si fanno cose legittime, per esempio chiedere a un sito web di farmi vedere una pagina, può anche non esistere quella pagina, non importa. È chiaro che se io chiedo al sito web di farmi vedere una pagina, quello me la fa vedere. Se continuo a chiedere ripetutamente, quello non fa una piega. Ma se un milione di persone contemporaneamente chiedono 1000 volte al secondo di vedere una certa pagina, e il sito web non è progettato per questo carico di richieste, quel sito web non riesce a esaudire le richieste, non si danneggia, però magari collassa e comunque crea disservizio. Allora, non sto facendo nulla di tecnicamente illecito, non sto manipolando la mia vittima, ma la sto sommergendo con una quantità di richieste legittime che però non è in grado di soddisfare. Questo si fa abitualmente. Come? Disponendo di un milione, diciamo, di amici che al mio comando contemporaneamente fanno tantissime richieste. Questi amici di solito sono inconsapevoli di esserlo. Esistono dei malware che vanno in giro con la tecnica dei virus, quindi si diffondono, si installano sulle macchine, e anziché cifrare i dati e chiedere il riscatto o fare altre cose brutte, semplicemente stanno sulla macchina della vittima senza farsi notare e usano la macchina per fare cose, per fare calcoli magari importanti. Se devo craccare una password, col mio calcolatore di casa ci metterei un anno a farlo, allora chiedo a 100.000 calcolatori di fare ognuno un pezzettino di calcolo e in 5 secondi ottengo quella password. Perché ho appunto preso controllo inconsapevolmente, per quanto riguarda i legittimi utenti, della potenza di calcolo delle loro macchine. Queste macchine compromesse vengono chiamati zombie. o bot da robot, e le reti di macchine compromesse vengono chiamate botnet. Sono state trovate botnet veramente di milioni di macchine. Centinaia di migliaia di macchine sono piccole botnet che vengono utilizzate per scopi generalmente criminali, adesso anche per fare mining di Bitcoin, perché costa troppo farlo sulla propria macchina, però tipicamente scopi criminali. Vengono affittate, la cosa divertente è che potete affittare un attacco di DDoS, quindi Distributed Denial of Service, verso il vostro avversario preferito. Attualmente i prezzi sono abbastanza convenienti, perché $8 l'ora, vi garantite un'ora di attacco a 1 gigabit di traffico, se volete arrivate al terabit costa un pochino di più, ma soddisfazione garantita, vi ridanno i soldi se non siete soddisfatti, e si paga in Bitcoin ovviamente, quindi è anche abbastanza economico. Cioè, volete spegnere per un'ora il sito del vostro concorrente, investite questi $8 e lo potete fare. Questo per quanto riguarda le azioni di disturbo, tipicamente denial of service, tipicamente fatti in questo modo. Poi ci sono le infiltrazioni vere e proprie, cioè gli attacchi veri e propri, quindi una compromissione di una macchina, ovvero riuscire a prendere il comando, il controllo di quella macchina, tipicamente avendo installato del codice, come si dice, arbitrario, cioè che fa quello che dico io. Questo tipicamente non è possibile, perché le macchine non consentono a uno che arriva di installare quello che gli pare, eccetera. Come si fa a installare del proprio codice su una macchina di qualcuno e quindi potenzialmente prendere il controllo? Anche qui si fa in due modi: o con la gentile collaborazione di un utente, di solito inconsapevole, e quindi gli mando la mail tarocca con l'allegato che contiene il malware, quello ingenuamente ci clicca sopra e si installa una cosa. Un utente di Frosinone? Beh, quell'utente di Frosinone ne possiamo parlare. Sì, sì, diciamo l'utente di Frosinone, ma non solo, insomma, succede in tanti altri modi. Oppure, se sono molto bravo, non mi serve la collaborazione dell'utente, perché ho studiato il mio obiettivo, ho scoperto che ha delle vulnerabilità, e queste vulnerabilità possono essere sfruttate ad arte per far sì che la macchina faccia quello che dico io. Ovviamente non parliamo di magia, e non parliamo degli hacker di Hollywood o anche i ragazzini qua a Felpano che impongono le mani sulla tastiera e entrano nel computer del Pentagono, perché non è così, per fortuna. Però la realtà è che la stragrande maggioranza dei sistemi informatici che abbiamo in circolazione hanno dei difetti di sviluppo, di programmazione, tant'è vero che i produttori ci mandano in continuazione degli aggiornamenti, delle patch. Nel 90% dei casi le patch che ci arrivano non aumentano funzionalità o prestazioni, ma semplicemente correggono errori che in un sacco di casi si traducono in vulnerabilità. Quindi quel difetto di Windows, quel difetto di Word, eccetera, può essere sfruttato per far sì che io riesco a installare codice sulla macchina della mia vittima a sua insaputa e senza la collaborazione dell'utente. Le vulnerabilità più pericolose sono quelle che menzionava lui, vengono chiamate zero day, cioè le vulnerabilità del giorno zero, sono quelle che non sono note nemmeno al produttore dell'oggetto in questione. Quindi una vulnerabilità di Windows che consente di installare codice malevolo e che non è nota neanche a Microsoft è un'arma realmente. Perché chi conosce questa cosa può sviluppare uno strumento che la sfrutta e col quale può fare letteralmente quello che gli pare sui computer della gente e nessuno se ne accorge. Nel momento in cui questa cosa si conosce, non è più uno zero day, Microsoft produce la correzione, manda in giro la patch. A questo punto il problema è di chi non si aggiorna, che quindi lascia diciamo, consapevolmente o no, una porta aperta. Ma finché non lo sa nessuno, questa cosa è realmente pericolosa. C'è un mercato degli zero day, tanto per dire, perché gli zero day sono una merce assolutamente ricercata da chi di mestiere vuole fare intrusioni nei sistemi altrui. E quindi quelli che comprano al mercato nero gli zero day sono la criminalità organizzata e gli stati, i servizi segreti degli stati. Perché se vuoi fare l'intrusione di prima, lo spionaggio, eccetera, ti serve uno strumento di attacco, e gli zero day consentono una cosa del genere. Quel software che dicevo prima, che fu inoculato nella centrale di Bashar per sabotare, in quel caso fisicamente, le centrifughe di arricchimento dell'uranio, che si chiamava Stuxnet, almeno il nome che i ricercatori gli hanno dato dopo, giusto per essere sicuri, utilizzava due zero day, che è un overkill, ma proprio per essere sicuri, perché loro avevano chiaramente un solo colpo che potevano sparare e dovevano essere sicuri che andasse a segno senza fallire. Due zero day è veramente uno spreco di risorse, vuol dire che stai proprio esagerando per essere sicuro che funzioni. Giusto per dire, uno zero day di Windows 10 adesso ve lo pagano 1 o 2 milioni di dollari. C'è un listino anche di questo. Quelli che valgono meno sono gli zero day di Acrobat, di Adobe Acrobat. Acrobat è un colabrodo, è pieno di bug, cioè 30.000 dollari, una robetta così per chi li trova, insomma. E poi c'è, buttali via, certo. Però poi c'è un listino che va appunto fino. Erano molto chiaramente appetibili gli zero day di iOS, del sistema operativo dei telefoni della Apple. Ce ne sono, non che non ce ne siano. Quelli di Android pure. Android è un po' più facilmente bucabile, anche se ultimamente è molto migliorato. E quelli di Android sono assolutamente ricercati, ovviamente, da tutti i servizi segreti del mondo, perché il mito è quello di riuscire a fare malware per i cellulari, cosiddetti zero click, perché sono tutti quanti i servizi, ma anche le polizie, ovviamente, perché alcune di queste cose, cioè, così come nel caso delle armi, una pistola è una pistola e può essere adoperata dalla polizia o dai criminali, non è la pistola che è buona o cattiva. Anche in questo caso questi strumenti sono gli stessi e vengono adoperati dalle forze dell'ordine per fare indagini contro i terroristi, i pedofili, eccetera, in quel caso con tutte le garanzie di legge, quindi con l'autorizzazione delle procure, col controllo democratico, eccetera, eccetera. Ma gli strumenti sono esattamente gli stessi, quindi se devo intercettare il telefono di un mafioso, tipicamente gli devo installare un malware sul cellulare. È la stessa cosa che farebbe un servizio segreto per intercettare, diciamo, uno che gli interessa. E quindi in questo caso il problema è: come, accidenti, faccio a installare qualcosa sul telefono di qualcuno senza che lui attivamente faccia qualcosa? Perché sono tutti buoni a fare i malware one click, cioè con una scusa o un'altra quello deve cliccare su qualcosa, ma il sacro graal sono i malware zero click. Lui non deve fare, la vittima non deve fare niente, io con la sola imposizione delle mani gli installo una cosa sul cellulare, e ce ne sono, sfruttando appunto vulnerabilità o di Android o di iOS, che sono, diciamo, quando vengono trovate sono molto molto costose, sono molto rare per fortuna, e poi ogni tanto vengono scoperte e quindi attappate. Ho risposto? Altre domande? Abbiamo ancora 3 minuti e 44 secondi. Lui e poi tu. Vai.
Voglio dire una cosa, ma questo mercato ha una sua etica? Cioè, se io compro lo zero click per controllare te, tu puoi comprarlo per controllare me?
Allora, è un bel problema. Forse vi ricordate, qualche anno fa ci fu un caso di un'azienda italiana molto importante che si chiamava... Porca miseria, mo mi verrà in mente. Mannaggia, mi ricordo il logo. era, cioè, un profilo, una scritta orizzontale con due linee così, e si chiamava, vabbè, non importa, quella di David Vincenzetti. Porco Giuda, vabbè, un'azienda italiana molto quotata che produceva oggetti del genere, cioè oggetti di intercettazione, soprattutto per cellulari, e aveva come clienti le polizie, le procure, i servizi segreti di alcuni stati. Si è scoperto, poi questa azienda è stata duramente colpita da un attacco cibernetico, non si sa bene di chi, o in realtà si sa ma non è ufficiale, per cui gli hanno per esempio rubato tutte quante le mail, le hanno pubblicate, e hanno fatto un... ma te lo ricordi il caso? Vabbè. Scrivi David Vincenzetti e vedrai che trovi l'azienda. Davide era un amico, ma non c'è nessuna mia mail nel database di quell'azienda. E lì uno dei motivi, una cosa che è venuta fuori, è che questi signori vendevano i loro prodotti anche ad alcuni governi ai quali non avrebbero dovuto venderli. Diciamo governi diversamente democratici. Hacking Team, grazie. Hacking Team, esatto. E quindi hanno violato un'etica e anche, diciamo, qualcosa di più, delle norme internazionali che dicono a certi stati certe cose non le devi vendere. E, diciamo che con lo zero day da solo non ci fa niente. Lo zero day è come la formula di un esplosivo, poi serve qualcuno che sappia fare l'esplosivo da quella formula, oppure i piani di costruzione di una bomba, o meglio ancora la formula di reazione di una certa bomba che però poi devi costruire, cioè non ti basta sapere il principio di funzionamento, poi devi anche avere l'industria che è capace di costruire la bomba, però il fatto che sai che quel tipo di reazione esiste è comunque la conoscenza, è cruciale. Quindi in questo caso lo zero day è la pura conoscenza che se su Windows o su Android eccetera c'è una certa cosa che può essere sfruttata, da lì essere capace di sfruttarla è tutta un'altra storia, devi essere molto bravo. Uno zero day può diventare un one day in qualunque momento, appena qualcuno, diciamo, oltre quello che lo sta già sfruttando, se ne accorge. Infatti la cosa grave sono gli zero day già sfruttati, quelli che si chiamano on the wild, cioè ti accorgi che c'è una certa vulnerabilità su Windows, che te ne accorgi oggi perché sei un ricercatore, stai studiando e lo trovi, e poi vai a vedere e scopri che sono mesi che qualcuno lo sta operando, perché ora che lo conosci sai qual è il modus operandi, quindi ti accorgi che effettivamente sono mesi che qualcuno già lo conosceva. Quella è la cosa più brutta, perché vuol dire che, sai, me ne accorgo adesso e non l'ha usato nessuno, mi ha detto bene, ma me ne accorgo adesso, ma qualcuno già lo sapeva, lo sfruttava, è molto brutto. Vai. Sì, sì, certo. È un mondo grigio, è un mondo molto grigio, anche da parte dei buoni, attenzione. Cioè, in Germania qualche anno fa ci fu una questione enorme per cui si scoprì che la polizia usava, diciamo, legittimamente un tool che aveva comprato da un'azienda con tutti i crismi, eccetera, per fare intercettazioni, ma lo strumento, come peraltro anche quelli di Hacking Team, in realtà consentiva anche di apportare modifiche alla macchina o al telefono su cui era installato, quindi non era un ascoltatore passivo, ma poteva fare cose, che è ovvio, cioè qualunque software che tu metti da qualche parte può fare cose, ma in quel caso non c'erano, diciamo, adeguate garanzie che non potesse essere adoperato per fare cose, cioè se la polizia vuole incriminare qualcuno e ti mette un'immagine pedopornografica sul PC e poi te la trova, ok? Nel mondo fisico si fa con le bustine di droga in macchina, nel mondo virtuale si fa in questo modo. Allora, voglio incastrare qualcuno, che è sotto controllo perché non ho altri modi per incastrarlo, faccio sì che lì sopra ci si trovi qualcosa che non ci deve stare. Ecco, la polizia tedesca usava un affare del genere. Ora, non c'è nessuna prova che lo abbia usato in questo modo, ma un'eccezione è stata fatta da avvocati e che ha portato alla dimissione di un ministro della giustizia, da loro succedono certe cose, era proprio che quello strumento avrebbe potuto potenzialmente essere usato in questo modo senza nessun controllo. E questo non era legittimo. E quindi la Germania poi si è dotata di strumenti che non consentono alle forze dell'ordine di fare attività che sarebbero, diciamo, contrarie quantomeno all'etica se non alla legge. Chi controlla il controllore? Assolutamente sì. E dopodiché è successo qualche anno fa, per esempio, che sono stati violati dei server della CIA. La CIA è un grandissimo utilizzatore di Zero Day, ovviamente, per fare i suoi strumenti di attacco, eccetera, e una banda di, non mi piace chiamarli hacker perché, vabbè, sono un romantico, diciamo, di avversari, è riuscita a violare le macchine della CIA, ha scoperto tutti quanti questi Zero Day e li ha diffusi nel mercato nero e quindi sono stati usati dai criminali per fare attacchi. Il famoso attacco SolarWind, che forse avete sentito, quello utilizzava dei tool di attacco sviluppati dalla CIA per fare i suoi attacchi e che invece sono stati adoperati dai criminali, erano già belli pronti, funzionavano bene e quindi l'etica è un guaio in questo momento, perché anche uno strumento che sviluppi per il bene in realtà può essere adoperato per il male, insomma è un po' un pasticcio. Mi sa che ho finito il tempo, vero? Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.